che è la professoressa Alessandra Graziottina, che è con noi. Buongiorno.
Roberta, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, tutto a posto, tutto bene, è andata bene la settimana?
Sì, grazie, diluvia, sì. Ma pazienza.
Vabbè, quello voglio dire, ecco. No, la cosa che ci fa piacere è veramente dare un servizio, soprattutto riguardante l'informazione e quindi conseguentemente anche la prevenzione. In particolar modo quest'oggi, perché parliamo di una poi delle malattie sessualmente trasmissibili più diffuse, che è il papillomavirus, giusto?
Esatto, sì.
Ecco. E come funziona, di cosa si tratta e soprattutto come ci si contagia? Forse questo è da comprendere anche, come può venire, come arriva.
Guardi, io innanzitutto mi spiegherei un pochino di che cosa si tratta,
esatto,
giustamente perché... lei diceva, perché questo papillomavirus, di cui molto si parla ma poco si sa, è in realtà una famiglia di virus, ne abbiamo più di 150 ceppi, e quindi sono tante tribù diverse che hanno una diversa, potremmo dire, bellicosità. In che senso? Molte danno delle infezioni modeste, e in particolare due ceppi, il 6 e l'11, sono responsabili delle verruche che noi possiamo avere sulle mani, sulla pelle, che hanno spesso anche i bambini, per esempio i militari, è facile trasmetterla anche per contagio non sessuale, e possono dare però anche verruche a livello genitale, le verruche venere, che i maschi una volta chiamavano creste di gallo, perché in qualche modo erano tipiche dei maschi abbastanza promiscui, quindi venivano considerati quasi una medaglia al valore,
ecco.
Non comprendendo allora che in realtà si trattava non solo di una malattia da promiscuità, come dire, gaudiosa, ma che poteva nascondere in realtà un'insidia molto, moltissimo grave per la donna. In realtà, infatti, altri ceppi di questa grande famiglia, in particolare il 16 e il 18, sono responsabili invece di carcinomi, cioè di cancri invasivi, che nella donna colpiscono soprattutto il collo dell'utero, è la causa principale dei tumori del collo dell'utero, parliamo del 99%, ma anche i tumori della vulva. Può colpire anche la mucosa anale, questo anche nei maschi omosessuali o nelle donne che hanno rapporti non protetti, e anche il cancro della laringe. Quindi parliamo di una aggressività che può colpire le mucose di tutti gli organi che possono essere a contatto da un punto di vista sessuale. Tuttavia la massima aggressività si sviluppa proprio a livello del collo dell'utero della donna. Un dato molto importante è che purtroppo a causa della delicatezza, possiamo dire, della vulnerabilità della mucosa del collo dell'utero della donna, la donna è molto più colpita dei maschi, quindi purtroppo questo virus, possiamo dire, ha un'aggressività di genere, come si dice oggi, cioè molto più aggressivo per il sesso femminile rispetto al sesso maschile. Questo ci spiega perché, poi andremo a parlare dei vaccini, oggi si parla di vaccinare soprattutto le donne, proprio per dare la massima protezione alla persona più vulnerabile. Qual è il punto? Viene contratto, come dicevamo, per via sessuale, soprattutto il 16-18, cioè il più aggressivo. Ecco che allora oggi è stato sviluppato un vaccino che viene definito quadrivalente, proprio perché è stato studiato per andare a placcare e a bloccare l'entrata nell'organismo dei quattro ceppi più importanti, il 6 e l'11, che come abbiamo detto sono responsabili dei condinomi delle verruche veneree, che sono benigne ma molto fastidiose.
Certo.
Soprattutto perché richiedono trattamenti aggressivi e invasivi, e invece il 16 e il 18 che sono responsabili dei carcinomi. Ovviamente, perché il vaccino funzioni, deve essere assunto prima di entrare in contatto con questi virus. Ecco perché le campagne che sono state fatte prevedono di vaccinare le ragazze di 12 anni che auspicabilmente e presumibilmente non sono ancora arrivate in contatto con il virus. Per tranquillizzare genitori, ma anche le giovani donne che stanno considerando, anche se hanno 20 anni ma non hanno ancora contratto il virus, di farsi un vaccino che non ha rischi, dobbiamo dire una cosa molto importante. La vaccinazione spesso si basa su virus attenuati, per esempio parliamo della polio, della rosolia, che qualche volta possono dare delle infezioni e delle malattie, perché diventano aggressivi per ragioni non ancora comprese. Invece in questo caso non si tratta di un virus attenuato. Il vaccino viene sviluppato trasmettendo, inserendo nell'organismo un pezzettino della capsula del virus, una proteina L1, che è praticamente il numero di targa. Quindi il nostro organismo impara a riconoscere il numero di targa di questi quattro ceppi, ma noi introduciamo solamente questo elemento di riconoscimento, nessuna componente attiva del virus.
Certo,
quindi dal punto
chiaro.
Di vista della malattia possiamo stare tranquilli veramente al 1000%, e quindi dormire sonni assolutamente sereni, perché vedo molti genitori che mi chiedono: ma professoressa, cosa dice? E poi ci sono rischi. Gli unici rischi che noi possiamo avere possono essere delle piccole reazioni locali o al massimo una febbricola da eccipienti, che è tutta un'altra cosa, cioè le sostanze che sono aggiunte ai vaccini per inocularli. Ma tranquilli assolutamente, perché ripeto, si tratta di iniettare l'antigene, che è la particella, la targa praticamente del virus, sul quale poi l'organismo costruisce questi corpi speciali che si chiamano anticorpi, i quali sono pronti ad agire nel caso in cui la persona entri in contatto in futuro con il virus, in qualche modo lo placcano questi quattro ceppi e lo eliminano senza che possa dare l'infezione. Altro concetto però importantissimo, raccomando a tutti i giovani in ascolto, ma anche ai meno giovani, perché apro una parentesi, adesso comincio a vedere le persone a 50 anni o a 55, a 60 con il papillomavirus, e dico: signora, ma non ha usato il profilattico? Ma perché? Dice: la mia età mi attacca il virus. Ma dico: signora, non guarda mica la carta di identità, non è che dice che sei giovane allora ti salto addosso a questa signora, certo, è un po' più vecchietta, niente,
lasciamola stare.
Mi raccomando, il virus attacca chiunque, quando arriva in contatto con le mucose dice: zac zac, aspetta che arrivo, e prepara subito il conto. Quindi attenzione anche, signori in ascolto, usare sempre nelle rapporti sessuali il profilattico, perché dobbiamo considerare due cose molto importanti. Questo vaccino è tetravalente, ma abbiamo detto che la famiglia conta più di 150 tribù, e ce ne sono altre, il 31, il 33 per esempio, che comunque sono responsabili del 30% di carcinomi non dovuti al 16 e al 18. Quindi il 16 e il 18 ne causa il 70% di cancri invasivi, ma un 30% è dovuto a ceppi meno frequenti che tuttavia possono essere contratti.
Diciamo che
questo
sono un
concetto,
insieme di tribù da non sottovalutare per
bravissima,
niente. Ecco,
esatto. Il secondo concetto, che abbiamo già parlato la volta scorsa, è che comunque noi possiamo contrarre più di una malattia, e quindi il profilattico va a proteggersi anche per tutte le altre malattie sessualmente trasmesse. Quindi essere vaccinati non significa: ah beh, allora posso stare felice e contenta a fare quello che mi pare, ma avere una protezione in più nel caso in cui il profilattico si rompa, può non essere usato, e comunque insomma è l'unico modo che noi abbiamo finora al mondo di prevenire un cancro invasivo, una malattia potenzialmente mortale. Quindi senz'altro da genitori io sicuramente vaccinerei la mia bambina, poi dirò di più, che essendo molto solidale con le donne vaccinerei anche il figlio maschio, perché non diventi mai un trasmettitore di malattia
e si vada a vantare
una ragazza esattamente per una sera o per la vita.
È chiaro.
Questa è una scelta che ha anche un costo, e quindi al momento la politica sanitaria è di vaccinare soprattutto le bimbe, le ragazzine. Va detto che è un vaccino tetravalente, quindi sono tre dosi, e quindi che va iniettato poi dal medico di famiglia o da un altro medico nel muscolo deltoide, cioè nel muscolo della spalla, del braccio. Ecco, questo è il quanto.
Ma ecco, la cosa importante, tra l'altro, cioè credo che sia importante, fondamentale, ha fatto bene a precisarlo, il vaccino, ma nel momento in cui purtroppo parliamo di un caso in cui ormai è stato contratto, come ci si comporta?
E ha ragione Eva. Guardi Roberto, la prima cosa importante è, quando si hanno rapporti non protetti, di ricordare che il grande amico della donna è il custode della sua salute è il ginecologo. Quindi comunque, anche se la donna è vaccinata, ma a maggior ragione se non ha fatto il vaccino e ha avuto rapporti non protetti, sempre farsi periodicamente, una volta all'anno, la visita ginecologica con pap test, e poi, se indicato, la colposcopia. Prima di fare il vaccino io suggerisco di fare il test per il DNA virale, che possiamo chiamare DNA test o DNA PAP o VIRAPAP. Il concetto importante è che con una spazzolina non dolorosa, che praticamente è l'equivalente di un PAP test, si fa un prelievo dal collo dell'utero, si va a vedere, si raccolgono le secrezioni che vengono esaminate poi nel laboratorio dell'ospedale o del centro cui si è rivolti, e questo ci dice se il virus è già stato contratto o no. Se non è stato contratto, allora vale la pena di vaccinarsi, anche se di anni se ne hanno 35 o 40, perché abbiamo dati adesso che ci dicono che il vaccino è efficace sicuramente fino ai 45 anni. Quindi la vaccinazione delle giovanissime è stata giustamente una politica di andare a proteggere le più piccole, però individualmente e pagando personalmente il vaccino è possibile farlo fino ai 45 anni con certezza di efficacia, se non si è ancora contratto questo virus. Se la donna lo ha già contratto, il vaccino non funziona più, a meno che, attenzione, non abbia contratto per esempio solo, dico per dire, il 6 e l'11, e dall'esame non venga fuori che ha contratto il 16-18, allora in questo caso può valer la pena di vaccinarsi comunque. Perché? Perché andiamo a prevenire i due peperilosi, questo va detto. Va anche detto però che la sensibilità del test del al DNA virale, il VeraPap, non è del 100%, perché noi possiamo avere fasi dell'infezione in cui il virus è silente, quindi noi facciamo il prelievo ma non troviamo il virus in fase di replicazione, quindi averlo negativo è un dato suggestivo che non è stato contratto ma non certissimo. Altra cosa molto importante, vorrei dire due parole sul maschio ad alto rischio, perché uno dei litigi che si vedono poi quando salta fuori questa infezione nella
di
donna,
chi è la
dove
colpa?
L'hai presa, è di chi è la colpa?
Di chi è la colpa?
Di chi è la colpa? Ecco, dobbiamo dire che appunto per questa vulnerabilità maggiore che ha la donna, molto spesso il maschio è portatore sano. Cosa vuol dire portatore sano? Che ha contratto il virus, che il virus è entrato per esempio a livello degli spermatozoi o delle mucose del glande, ma non ha dato luogo né a microcondilomatosi, né a condilomatosi evidenti, né ad altre situazioni. Per esempio il carcinoma del pene nel maschio è rarissimo, perché ha mucose evidentemente più resistenti a questo virus. Che cosa succede allora? Che il maschio dice, ma io sono andato anche dal dermatologo, mi ha guardato, non c'è niente, chi te l'ha attaccata questa roba? Ecco. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che ci può essere in realtà, come dicevo, un maschio ad alto rischio, cioè che è un vettore del virus ma non presenta l'infezione. Questo vale tra l'altro per molte malattie sessualmente trasmesse, quindi il dire ma io mi sono visitato, mi sono fatto il test, sono tutto perfetto, quindi non uso il profilattico, assolutamente non è accettabile, perché può essere un portatore. Due, se noi andiamo a fare il VeraPap sulla mucosa del glande, troviamo nei partner di donne affette, che hanno cioè contratto il virus, che hanno la condilomatosi o che hanno lesioni precancerose o purtroppo anche cancerose del collo, troviamo il virus nel 58-59% dei casi, quindi con lesioni non visibili, ma a livello microscopico facendo prelievo, ecco che troviamo la positività. Quindi non fidatevi di quello che vi dice, ma io sono tutto perfetto, io mi sono fatto vedere, io ho fatto tutto.
Certo,
il profilattico è l'unico modo pragmatico per proteggere la propria salute di oggi e di domani. Quindi
chiaro,
mi raccomando, ai signori in ascolto, non bisogna abdicare alla propria sicurezza, perché veramente, come dicevo già la volta scorsa, il dato è così chiaro. La donna che sa di valere, che ci tiene alla propria salute, che ha una buona autostima, che resta in controllo di situazione, cioè che non si ubriaca, che non si mette in condizioni di vulnerabilità per droghe, eccetera, è una donna che chiede sempre l'uso del profilattico e con questo si diverte, è felice, può vivere una sessualità festosa e gaudiosa, ma essere in perfetta salute. La donna che ha bassa autostima, che ha poca fiducia in sé, tende a subire l'iniziativa del maschio anche nel dire non uso niente, e poi è la ragazza che vediamo più colpita da malattie e da infezioni. L'altro dato importante è che questo virus può stare silente per mesi o anni, quindi l'infezione può essere stata contratta anche molto prima e quindi non è un segno di infedeltà recente, ma può essere segno di una sfortuna, di un rapporto precedente in cui è stato contratto. Questo perché non si creino ulteriori
dei piccoli disagi all'interno della coppia,
esatto.
Ma si può risalire e comprendere tutto questo. Credo che il tema sia particolarmente ricco di situazioni comunque da dover analizzare, di diverse sfaccettature ancora da dover affrontare. Quindi se lei è d'accordo, noi possiamo riprendere il discorso direttamente la prossima settimana, perché credo ci sia ancora un pochino da dire, vero?
Un pochettino sì, però abbiamo anche tante altre malattie di cui parlare.
Ok, allora sceglieremo,
ma proprio vista dell'estate è bene suggerire di nuovo l'autoprotezione, come ricordavamo Roberta, l'autunno ci presenta poi un conto
vero
dal punto di vista delle malattie.
Abbiamo ricordato la scorsa settimana.
Esatto.
Allora, grazie intanto di regalarci un servizio così importante, ne approfitto per ricordare i siti, appunto alessandragraziottin.it e fondazionegraziottin.org per avere tutte le informazioni. Grazie professoressa, buona settimana.
Buon weekend a tutti e buona settimana.
Grazie
a lei, a risentirci.